approfondire, no, la dottrina della salvezza. Fondamentalmente, cioè, quello che noi crediamo, quello che noi determiniamo che sia l'insegnamento della Bibbia, sono le dottrine che noi abbiamo identificato come la nostra Chiesa. Quindi noi è importante sapere ciò che crediamo, questo voglio dire, ok? La verità della parola di Dio viene contraddetto dal diavolo, dal mondo, cercando di creare confusione e con astuzia confondere la mente della gente, soprattutto per quanto riguarda la persona di Gesù Cristo, chi è Lui, sul ruolo della Bibbia, su che cosa sia la Bibbia, e sulla salvezza. A differenza della Chiesa Cattolica, noi crediamo che l'assoluta autorità per la fede e per il nostro, per come noi pratichiamo la nostra fede, l'assoluta autorità è la parola di Dio, la Bibbia. Non c'è un'autorità data a noi al di sopra di questo, non c'è un uomo a capo di un comitato o di una religione che possa dire qualche cosa di contraddittorio alla parola di Dio, oppure di aggiungere alla parola di Dio e pensare che quello sia autorevole. Noi non crediamo questo. La Bibbia dichiara di essere completamente autorevole per quanto riguarda la nostra salvezza, eccetera. E appunto, come conseguenza, ciò che noi crediamo sulla salvezza viene dall'insegnamento della parola di Dio. Noi non possiamo, non abbiamo nessuno all'autorità di determinare qualche cosa sulla salvezza che non è biblico. Ora, per questo noi vogliamo capire bene quello che dice la Bibbia, perché guarda che il diavolo vuole confondere con false dottrine sulla salvezza. Il diavolo vuole scoraggiare te sulla tua mancanza di salvezza, o scoraggiando, dice: guarda, uno come te come potrebbe essere un figlio di Dio quando hai pensato questa cosa o quando hai fatto quest'altra cosa, come potrebbe Dio? Questo il diavolo usa per scoraggiarti. Ma se noi studiamo cosa dice la Bibbia sulla salvezza, questo ci fortificherà nei nostri cuori, fortificherà il nostro servizio al Signore, darà in noi un grande desiderio di condividerlo con gli altri. E quindi è importante capire ciò che dice la Bibbia sulla salvezza. Allora, inizialmente, anni fa, io creai questa lezione per rispondere ad una domanda in particolare. Ben arrivato. Abbiamo appena cominciato. Quindi, su questo, la domanda: una persona che ha ricevuto Gesù Cristo come proprio Salvatore per fede può perdere la sua salvezza se pecca o se rinnega il Signore? Perché ci sono dei versetti nella Bibbia che non sono tanto chiari, che potrebbero dare qualche dubbio su questo. Allora, la risposta mia semplice è questo: quando noi impariamo bene quello che la salvezza è, ecco perché ho intitolato così la lezione, la salvezza è, quando noi capiamo cosa sia la salvezza, toglie qualsiasi dubbio sulla perdita della salvezza. Ci sono tante false religioni, sono stati iniziati usando la Bibbia con qualche versetto, qualche parolina qui, e l'hanno girata un po' come volevano e hanno incominciato una religione, no? Per esempio, i mormoni usano la Bibbia, ma credono tutt'altro che la Bibbia. Testimoni di Geova usavano la Bibbia e credono tutt'altro che in quello che la Bibbia insegna. Non credono che Gesù sia Dio stesso. E altre religioni che si associano in qualche modo al cristianesimo, si avvicinano in qualche modo al cristianesimo, ma sono false religioni. Perché? Perché usano una parte della verità, però prendono versetti e poi le girano come vogliono per fare la loro giustificare il loro insegnamento. Il credente è responsabile per conoscere ciò che la Bibbia dice su tutte le dottrine, così non saremo sviati, così non saremo distratti, così non saremo scoraggiati, così saremo fortificati per servire il Signore e così potremo condividerlo con gli altri per condurre le persone a Cristo. Abbiamo detto in Matteo capitolo 10, versetto 32, chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. E questo è un versetto che qualcuno può dire, vedi, se io rinnego poi il Signore, allora la mia salvezza la perdo. Ma in questi versetti Gesù sta parlando di due categorie di persone, quelli che riconoscono il Signore e quelli che hanno rinnegato il Signore. Non c'è una terza categoria di persone che ha prima riconosciuto e poi in seguito ha rinnegato. In questo brano non c'è, quindi questo brano non può essere usato per insegnare quello. Qui Gesù sta guardando o sta sottolineando i due tipi di persone, quelli salvati e quelli non salvati, punto. Quindi non può essere usato per difendere l'insegnamento che la salvezza possa essere perduta. Allora, questo era il punto di partenza, ma poi non è solo questo che noi vogliamo fare e dimostrare che non si possa perdere la salvezza. Quello che noi vogliamo fare con questo studio è indagare bene tutto quello che noi abbiamo ricevuto nella salvezza. Non ci stiamo concentrando sulle false dottrine o falso insegnamento o false chiese, no, ci stiamo concentrando sull'insegnamento, sulla salvezza, e questo rallegrerà il nostro cuore quando consideriamo tutto ciò che abbiamo ottenuto in Cristo nella salvezza. Il primo punto che abbiamo detto, che qualche settimana fa quando ho introdotto la lezione, quando pensiamo alla salvezza, la salvezza è Gesù. Ok, tutta la lezione abbiamo visto solamente quel punto lì, cioè la salvezza è in Gesù Cristo, la salvezza non è nelle mie buone opere, non si trova nelle mie buone opere, la salvezza, attenzione, non è in una chiesa, esiste almeno una grandissima religione nel mondo che dice che se tu non fai parte di quella chiesa tu non puoi essere salvato. Questo è falso, perché la salvezza è in Gesù, non è in una chiesa. A proposito, la salvezza non è in questa chiesa, non si è salvati per mezzo della Chiesa Battista, siamo salvati per mezzo di Gesù Cristo unicamente. Va bene, questa era la prima parte, ora vogliamo vedere la seconda parte e qui ci sono un'altra quindicina di punti, stasera ne vediamo solo due. Ma un'altra quindicina di punti che voglio sottolineare riguardo la salvezza. Innanzitutto vogliamo considerare la salvezza è descritta come una redenzione e stasera ci soffermiamo un attimo su questo. Poi la salvezza viene descritta in termini di perdono. Il credente è perdonato. Poi nelle prossime lezioni la salvezza è una nuova nascita, la salvezza è un'adozione nella famiglia di Dio. Questi sono solo alcuni, poi ci sono la salvezza è un sigillo dallo Spirito Santo, la salvezza è una santificazione, la salvezza è una giustificazione, è una riconciliazione, è un passaggio dalla morte alla vita, la salvezza è descritta nel tempo perfetto. Vedremo cosa significa questo. La salvezza è una decisione di fede, la salvezza si ottiene chiaramente al momento di aver riposto la fede in Cristo, non è una cosa per cui stiamo sperando forse un giorno nel futuro. La salvezza è descritta come vita eterna. Quando finisce la vita eterna? Mai. La salvezza è eterna. Si passa dalla morte alla vita. Ora questi sono i 15-16 punti che io ho messo in queste 5-6 lezioni, Stasera ne vogliamo considerare due. La salvezza è una redenzione. Si parla di redenzione. Ricordatevi di questo, tornando un attimino sul fatto che la salvezza è Gesù. Gesù aveva detto in Giovanni 5,39: voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse la vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Questo è il versetto chiave sotto quel punto là. La salvezza è legato a Gesù. Gesù è la nostra salvezza. Gesù dice: voi investigate le scritture. Stava parlando con i farisei, uomini che erano esperti sulla parola di Dio, teologi, avevano la legge mosaica memorizzata praticamente, e dicevano: voi pensate di avere la vita eterna nelle scritture, ma le scritture testimoniano di me, la salvezza è in me, dice Gesù, e quindi è inutile che voi conoscete le scritture e non conoscete me, anzi siete conosciuti da me. Perché poi, tornando a Matteo capitolo 10, quando Gesù al giudizio finale caccerà dalla sua presenza quelli che non sono salvati, lui dice: io non vi ho mai conosciuti. Quindi ricordiamoci di questo, che per essere salvati dobbiamo accertarci che Gesù conosce che noi siamo salvati, conosciuti da lui. Allora, molti avevano profetizzato nel suo nome, molti avevano fatto dei grandi prodigi nel suo nome, ma Gesù dice: allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Eppure noi crediamo che facendo una buona opera è una cosa buona. Gesù lo descrive come opera di iniquità. Quindi quello che viene fatto nel nome di Gesù, ma non secondo le scritture, è un'opera di iniquità. Questo non giova con il pensiero dell'uomo di oggi. Pensano di fare le buone opere, di essere graditi da Dio. Dio è debitore mio. Lui è obbligato a farmi andare in cielo perché io ho fatto delle opere nel suo nome. Ma non è per opere che siamo salvati. Gesù dice: allontanatevi da me. Quindi la chiave è essere conosciuto da lui. Vogliamo conoscere le scritture? Sì, e le scritture sono quelli che testimoniano di Gesù. La salvezza è in Gesù. Ora, la salvezza comporta una redenzione. Colossesi capitolo 1. Colossesi capitolo 1, versetto 14, semplicemente la Bibbia dice: in cui, facendo riferimento a Gesù Cristo, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Questo è un versetto chiave sulla redenzione. Quando si parla della salvezza si parla di essere redenti, ok? Avevo detto, ci sono tanti termini: riconciliazione, perdono, nuova nascita, tutte queste cose hanno a che fare con la salvezza, ma una di queste è la redenzione. Cosa significa essere redenti? Essere redenti significa riacquistare un oggetto perduto, pagando il prezzo di riscatto e liberandolo per sempre. Allora senti, tu non puoi, non c'è nella scrittura un insegnamento sulla redenzione e poi di nuovo l'essere trovarsi nel mercato della schiavitù del peccato. Quindi quando noi scopriamo quello che la Bibbia dice sulla salvezza, toglie ogni dubbio riguardo alla perdita della salvezza. Se io capisco cosa significa essere redento, allora io so che sono salvato per sempre, perché la salvezza non dipendeva mai da me. Dipendeva sempre da quello che Cristo ha fatto per me. Certo, Cristo mi ha chiamato a credere in Lui per essere salvato, di accettare il dono della vita eterna, e solo quella è la parte che dipende da me. È una decisione che Dio dice che appartiene a me, accettare o rigettare, no? Riconoscere Gesù davanti agli uomini o rinnegarlo davanti agli uomini. Questa è la nostra scelta. E Lui ci comanda di credere in Lui e di nascere di nuovo e di ricevere la salvezza per fede. Ma la redenzione significa questo, che Gesù ci ha acquistati con il suo sangue dal nostro stato perduto in un mercato di schiavitù al peccato, e lui ci ha riscattati, lui ha pagato il pagamento del nostro riscatto, lui ci ha liberati dal mercato della schiavitù del peccato e ci ha liberati per sempre, per non tornare mai più in schiavitù al peccato. Una volta liberati dal peccato non siamo più schiavi al peccato, Romani capitolo 6 è molto chiaro. Ora io ho la responsabilità di metterlo in pratica, questo sì. Non devo continuare nel peccato perché sono salvo eterno, così non sia, dice l'Apostolo Paolo. Non è una licenza per continuare a peccare, anzi, è una liberazione per servire Dio. Noi non stiamo servendo Dio facendo le opere prima della salvezza, ma noi serviamo Dio dal momento della salvezza in poi. E quelle sì che sono opere che sono gradite da Dio. La fede e le opere sono legate in questo senso qui, che una volta salvati Dio vuole che noi operiamo e viviamo per Lui e lo serviamo. E se io non servo il Signore fedelmente, allora c'è qualche problema nella mia vita. Quindi la redenzione è un riacquistare l'oggetto perduto. Noi eravamo perduti nel peccato, a motivo del peccato. L'unico prezzo possibile che poteva pagare questo prezzo di riscatto era il preziosissimo sangue di Gesù. Non c'è una quantità di preghiera che uno poteva fare per la mia anima una volta perduto. Non c'è una quantità di denaro che potesse essere donato alla Chiesa per salvare la mia anima. Non c'è una quantità di buone opere che possono salvarmi. L'unica cosa che può salvare la mia anima è il sangue di Gesù Cristo. E quel suo sangue è stato versato appunto per pagare non solo per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. Non tutto il mondo è salvato perché non tutti riconoscono Gesù davanti all'uomo, no? Questa è la loro scelta. Noi eravamo gli schiavi del peccato, Giovanni capitolo 8, Giovanni 8, 34, dice: in verità vi dico, chi fa il peccato è lo schiavo del peccato, cioè chi commette peccato. Noi siamo ed eravamo schiavi al peccato, uno perché siamo nati in una razza perduta, peccaminosa. È un altro motivo perché abbiamo esercitato, abbiamo praticato, abbiamo commesso il peccato. C'è qualcuno qui che non ha commesso il peccato? Se alzi la mano stai peccando. Ecco, certo che no. E quindi noi eravamo gli schiavi del peccato. Perché dico eravamo? Perché il Signore Gesù Cristo, se tu sei salvato, se tu hai ricevuto Cristo come tuo personale salvatore, Gesù ha già pagato il prezzo del tuo riscatto. Cristo ci ha riacquistati nel mercato dalla schiavitù del peccato. Apocalisse 5, versetto 9, descrive una scena che accadrà in cielo dopo il rapimento, dopo l'epoca della Chiesa, prima del periodo della tribolazione che incomincia, e questo è un versetto chiave, Matteo, questi due capitoli sono chiavi anche per determinare il momento del rapimento che accadrà prima dell'inizio della tribolazione, perché la tribolazione viene descritta dal capitolo 6 al capitolo 18 in Apocalisse. Nel capitolo 2 e 3 di Apocalisse siamo all'epoca della Chiesa, anche il capitolo 1 siamo nell'epoca della Chiesa, ma nel capitolo 4 e nel capitolo 5 c'è una scena che accade in cielo prima dell'inizio del periodo della tribolazione sulla terra e dopo il periodo della Chiesa in cui noi stiamo vivendo. Cioè la prossima cosa che accadrà è che il Signore discenderà nella nuvola e con il suono della tromba rapirà, chiamerà la sua Chiesa, cioè quelli che sono salvati in Cristo per tornare con Lui in Chiesa, in cielo. Così ha promesso in Giovanni capitolo 14. Dove io vado, io ritornerò per accogliervi presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E in cielo noi loderemo il Signore con queste parole, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Questo fa parte, una piccola parte della lode che accadrà intorno al trono di Dio quando noi saremo rapiti in cielo. Non può iniziare il periodo della tribolazione finché Gesù non ha aperto il sigillo dell'atto, del documento che determina che a Gesù appartiene tutta la terra. Lui aprirà quel sigillo e incominceranno i giudizi sulla terra, ok? Finché non vengono aperti quei sigilli, non può iniziare il periodo della tribolazione. E in cielo i credenti cristiani di questa epoca canteranno lode a Dio, ok? E a Gesù Cristo, riconoscendo che cosa? Che Lui ci ha acquistati. Qui dice: tu ci hai comprati. Allora, il termine che abbiamo visto in Colossesi capitolo 1, e in cui abbiamo la redenzione, quella è la parola apolutrosis. Apolutrosis è una parola composta da due parole, da una preposizione e un altro termine, lutrao. Ok? Vedremo lutrao in seguito. Questo qui dice comprati, è la parola agorazzo, che significa il mercato, in un mercato. Tu ci hai comprati, ci hai acquistati, ok? A Dio, da ogni tribù e lingua. Poi, siamo stati tratti fuori da questo mercato della schiavitù. Galati capitolo 3, versetto 13. Galati 3, 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Nell'Antico Testamento, nella legge mosaica, era scritto: maledetto è colui che è appeso al legno. Questo era un riferimento in avanti, è una profezia in avanti riguardo al sacrificio di Cristo, che lui avrebbe preso la maledizione del nostro peccato su di sé quando lui sarebbe stato appeso al legno. Ma l'aveva scritto Mosè 1400 avanti Cristo, e quindi prevedendo che Gesù sarebbe venuto. Ma questo dice: Cristo ci ha riscattati. Questo termine riscattato è ex agorazzo. Avevamo visto il termine comprati, agorazzo. Questo è ex agorazzo, quindi tratti fuori dal mercato. Quindi Cristo ci ha acquistati, siamo stati tratti fuori dal mercato. Numero 3, Ebrei capitolo 9, versetto 12, siamo stati quindi poi liberati, una volta tratti fuori dal mercato. Liberati, Ebrei 9, 12. Entrò, cioè Gesù, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Quanto dura la redenzione? Eterna. Quando noi siamo redenti eternamente. Questo termine, redenzione eterna, è il termine lutrao, cioè è un pagamento che è stato fatto, acquistato un pagamento eterno, ok? Quello che sta dicendo. Allora, poi il versetto 15 dello stesso capitolo descrive: per non diventare mai più, per non entrare mai più in quella schiavitù. Guarda cosa dice Ebrei 9:15: e perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto, apolutrosis, dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevono la promessa dell'eterna eredità. Quindi, vi ho confuso, forse, quello che sto dicendo è questo. Quando la Bibbia parla nei termini riscatto, redenzione, usa questi tre o quattro termini, ok? I tre termini sono apolutrosis, agorazzo, ex agorazzo e lutrao. In realtà sono due termini principali e poi per enfasi aggiungono delle proposizioni a quei due termini. E quindi è come dire, non solo ci ha acquistati, ma ci ha acquistati e tratti fuori. E una volta tratto fuori dal mercato, ti ha reso libero eternamente. La nostra redenzione, quindi, è questo. Noi siamo stati acquistati perché eravamo un oggetto perduto con il prezzo pagato dal Signore Gesù Cristo, liberandoci per sempre dalla schiavitù del peccato. Quando nel Nuovo Testamento tu studi il termine la redenzione, il concetto della redenzione, sta parlando di questo, di pagare il prezzo per qualcosa che è stato perduto, tirarlo fuori da quel mercato e liberarlo per sempre. Questo è come Dio descrive la tua salvezza. E quindi questo mi rende grato verso di Lui, per aver desiderato me, la mia anima. Fra qualche settimana io predicherò un messaggio sul valore di un'anima, perché Dio ha dato valore alla mia anima. Quanto vale la mia anima davanti a Dio? Dio mi ha amato e ha amato te ed era disposto a pagare il prezzo del riscatto. Allora, quindi la salvezza comporta una redenzione. Il secondo punto stasera, la salvezza è descritto come un perdono. Il perdono significa cancellare il debito, cancellare le offese. Nei libri in cielo ci sono due possibilità: o si cancellano i tuoi peccati o viene cancellato il tuo nome. In realtà sono i nostri peccati che vengono cancellati quando noi siamo salvati e il nostro nome rimane. Quelli che non hanno i loro peccati cancellati avranno il loro nome cancellato in cielo. Allora, Salmo 51, guarda, Salmo 51, versetto 1. Quando si parla di perdono stiamo parlando di cancellare le tue offese. E Dio descrive la nostra salvezza come un perdono. Abbi pietà di me, oh Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Queste sono le parole di Davide. Nel versetto 9 lui dice: nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Quando la Bibbia parla del perdono sta parlando di cancellare i tuoi peccati. Allora Isaia 43 versetto 25: io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Isaia 43 25. Isaia 44 versetto 22 dice: ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me perché io ti ho redento. Ecco, qui abbiamo anche il termine redenzione in Isaia. La nostra salvezza viene descritta con termini di perdono e di redenzione. E quando parla del perdono, cosa significa essere perdonato? Significa cancellare tutte le cose che noi abbiamo sbagliato davanti a Dio. Lui, con il sangue di Gesù, li cancella, li lava via. E quindi Atti capitolo 3, stiamo parlando il concetto del perdono. Atti capitolo 3 versetto 19: ravvediti dunque e convertiti affinché i vostri peccati siano cancellati. Guarda, qui c'è Pietro che sta predicando e fa un appello ai suoi ascoltatori di ravvedersi, perché se loro si ravvedono, Dio cancella i loro peccati. Ok, se tu vai davanti a Dio con le tue buone opere, ma i tuoi peccati non sono stati cancellati, come farai? Come farai? Se tu vai davanti a Dio con tutte le buone opere, a proposito, ogni persona sarà giudicato secondo le proprie opere. È vero. I credenti saranno giudicati secondo le proprie opere e i non credenti saranno giudicati per ogni opera che hanno commesso. La differenza tra il credente e il non credente è che noi non saremo giudicati per i nostri peccati, perché Cristo ha cancellato i nostri peccati. Ma se tu starai davanti a Dio per le tue opere, cosa farai con l'elenco dei tuoi peccati se non sono cancellati? Allora quello che succede è questo, Apocalisse capitolo 20. Non l'ho scritto io. Non avrei scritto una cosa del genere. Un uomo non scriverebbe una cosa del genere. Ma Dio l'ha scritto. Apocalisse 20, versetto 15. E se qualcuno... Vabbè, andiamo indietro. Poi vidi un gran trono bianco. E colui che vi, versetto 11, che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro, e vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Non l'ho inventata io. La morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi il loro nome viene cancellato. Come faccio a sapere? Capitolo 21, versetto 27. E nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, cioè nel paradiso, nel nuovo cielo e nuova terra, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E quindi il nostro nome deve essere scritto nel libro dell'agnello, ma se i nostri peccati non sono cancellati, il nostro nome è cancellato. Allora, quando tu vieni a Gesù Cristo in fede, lui con il suo sangue cancella i tuoi peccati nei libri davanti a Dio. Questo è come Dio descrive la salvezza. Salmo 103 versetto 11: poiché quanto sono alti i cieli di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Dio cancella le nostre colpe e li allontana da noi quanto è lontano il levante dal ponente. Quanto è lontano il levante dal ponente? Il levante è l'est, dove sale il sole. Il ponente è dove si pone il sole, all'ovest. Quanto è lontano l'est dall'ovest? Qualcuno mi sa dire quanto? L'est dall'ovest, quanto è lontano? È infinito. Se tu ti metti nella direzione del levante e incominci a camminare, non smetterai mai di camminare in direzione est. E se metti nella direzione ovest, non smetterai mai di camminare se tu vai in quella direzione. E quanto sono lontani il levante dal ponente, così Dio ha allontanato le nostre colpe da noi. Ha cancellato per sempre i nostri peccati. Il problema nostro è che noi ci ricordiamo dei nostri peccati e il diavolo vuole ricordarci dei nostri peccati. A volte mi vengono in mente le cose che io ho confessato decine di anni fa, che ho commesso anche quando ero ragazzo, che ho confessato al Signore che Lui ha perdonato, ma il diavolo me le fa venire in mente per scoraggiarmi. Ma se io mi rendo conto che Dio ha cancellato, non perché io sono bravo, ma perché il suo sangue è potente a cancellare anche i peccati di Frank Maietta, e Lui lo fa anche per te se tu ti affidi a Lui. Michea capitolo 7 parla di gettarli nel profondo del mare. E quando Dwight Smith predicò quel messaggio su Michea capitolo 7, dice: il Signore getta i nostri peccati nel profondo del mare e poi vi mette un cartello sopra quel posto dicendo la pesca vietata. Cioè non puoi andare a ripescare quei vecchi peccati che sono nel profondo del mare. La pesca è vietata. Isaia 53 versetto 10 e 11 parla di aver allontanato le nostre iniquità da noi. Voglio leggere una citazione da un grande predicatore del secolo scorso. Questo, amico, è l'amore di Dio per te, peccatore. Non che Egli ci guardi con passivismo e ci dice: ti perdono nonostante tu abbia fatto questo a mio figlio. No, Egli stesso percuote suo figlio. Questo è un riferimento ad Isaia capitolo 53, che non abbiamo letto. Egli fa ciò che noi non potremmo mai fare. Verso suo figlio tutta la sua eterna ira e lo abbandona sulla croce come maledetto. Il suo unigenito figlio lo fece affinché noi non dovessimo ricevere questa punizione eterna e finire all'inferno per trascorrere l'eternità nei tormenti per le nostre colpe. Questo è l'amore di Dio. Questa è la gloria e la meraviglia della croce, cioè che Dio punisce suo figlio affinché non debba punire me e te. E Gesù ha sofferto sulla croce per tutti i peccati del mondo, di tutti i tempi. E se noi accettiamo il perdono che è offerto in Gesù Cristo, siamo salvati eternamente. Lo scopo di questo messaggio è di far sì che tu capisca che sei bisognoso della salvezza a motivo del tuo peccato e di capire che Dio ha provveduto per la tua salvezza in Cristo e affinché tu creda in Lui per essere salvato. Per il credente serve a capire la grandezza dell'amore di Dio e di spingerci ad un'adorazione di Lui e ad un desiderio di condividerlo con gli altri e di servire il Signore fedelmente. Quando io mi ricordo quello che Cristo ha fatto per perdonare i miei peccati, io voglio essere grato a Lui. E voglio dire agli altri: perché vuoi rimanere nei tuoi peccati? Il problema è che la gente non si rende conto spesso di essere nel peccato. E lì ci vuole, e questi sono due motivi perché la gente non capisce di essere nel peccato. Non capiscono l'orrore del peccato e non capiscono quanto è santo Gesù Cristo e quanto li ha amati. Queste due cose sono l'ignoranza nell'uomo naturale. Ma noi che abbiamo conosciuto Gesù Cristo possiamo essere grati a Lui per il perdono. E voglio dirti che nonostante quello che tu abbia commesso nella tua vita, c'è perdono in Gesù Cristo. Una volta che Lui l'ha perdonato, è cancellato per sempre. Se non nella tua mente, ma nei libri di Dio, è cancellato. E nessuno può accusarti per questo. E quindi